Episodio 6 del podcast.
Oggi, episodio particolare, siamo con Scherzio Store. Andrea.
Con Scherzio, il nome d'arte.
Riprendiamo comunque il discorso fatto nel primo episodio, che era quello appunto riservato al resell, allo streetwear in generale. E finalmente possiamo avere una persona che ce ne parli in modo un po' più dettagliato delle nostre conoscenze, che erano molto lacunose. Quindi niente, allora io inizierei comunque, allora resell si sa già cos'è in generale,
sì,
la rivendita delle scarpe, so,
sì, come dice scarpe, proprio comunque, la parola,
oggetti limitati, va benissimo così. Quello che ti volevo chiedere, allora, cosa ti ha spinto effettivamente a iniziare questo percorso?
Beh,
qui?
Allora, sinceramente nasce tutto da una passione. Okay. La passione per le scarpe, specialmente per le Jordan, cioè da giocatore di basket e appassionato di Michael Jordan,
anche un
appunto
po'.
Sì, davanti ne abbiamo un po' di tutti i modelli. Appunto, le Jordan col passare degli anni sono diventate anche molto limitate, molto richieste, e quindi diciamo che inizialmente erano difficili da prendere. Quindi nasce tutto col voler magari avere quel determinato modello, che è difficile da prendere, da vincerlo, e una volta che si riesce a vincerlo magari si scopre che quella scarpa, essendo appunto limitata poiché è prodotta in quantità molto, molto basse.
Ma secondo te è una cosa che avviene proprio dalle aziende in sé? Fare la scarpa limitata?
È una strategia di marketing.
Okay.
Perché uno magari viene spontaneo a dire, non so, perché Nike o Adidas non producono un milione di quel determinato modello di paia invece di produrne 100.000? Perché? Perché a loro è appunto una strategia di marketing che gli porta molta pubblicità, perché se tu ci pensi, 20 persone che vogliono quella scarpa e magari ne sono state prodotte solo 10, cosa fa garantire a loro? Che il modello che viene dopo e altri modelli ancora sono sempre richiesti, perché appunto c'è questa strategia.
Okay.
Se loro producessero una quantità industriale, cosa succede? Che dopo tutti ce l'hanno, si perde l'interesse, magari finiscono anche negli outlet, quindi non vengono vendute tutte e di conseguenza anche loro ci perdono.
No, ma effettivamente stavo pensando, perché è anche per quanto riguarda in economia, in ambito economico, le rimanenze di magazzino. Effettivamente, cazzo, Nike quando produce ad esempio una scarpa, vabbè, prendiamo questo, dopo facciamo comunque quanto costa la nostra esposizione, cioè la sua esposizione, e effettivamente non so quanto valga, dopo facciamo una stima. Ad esempio questa, non lo so, cioè loro la producono, ok, ma effettivamente quante gliene rimangono? Zero, perché se vanno limitate per i consumatori.
Sì, è la strategia che hai detto prima, è fatto apposta.
Appunto, apposta.
E quindi fanno un guadagno pieno praticamente loro,
sì,
nella loro produzione fanno un guadagno pieno.
Perché gli garantisce continuità nella cosa.
Appunto.
Però sarà un guadagno pieno che soprattutto ha molto più valore perché sono singole, quindi
esatto,
un guadagno pieno totale in tutto e per tutto.
Okay.
Cioè loro in realtà ci guadagnano sul resell, perché uno dice magari perché loro non possono mettere questa scarpa invece che a 100 euro a 500 subito, visto che poi ci finisce a 500, un esempio di cifra di una scarpa limitata magari, e perché fanno una roba del genere? Perché ci guadagnano sul marketing, sulla pubblicità, capito? Questo gli frutta molte visualizzazioni, anche gli stessi influencer nella moda, così come giocatori di basket, appunto tutta gente molto conosciuta arriva a indossare queste scarpe e di conseguenza la gente mostra tanto interesse in questo e quindi di conseguenza gli frutta molto, molta pubblicità, molta conoscenza, molto marketing, che gli dà un'immagine molto più limitata e desiderata.
Nike,
no?
Comunque, cioè, io mi ricordo che le Jordan all'epoca, cioè, c'erano almeno le mie che avevo acquistato, le One, vabbè, erano mid, però le avevo acquistate in un Pulduca, nel senso,
ma
tranquillamente.
A proposito, tu hai parlato, no, di personaggi famosi e così via, io ho letto, bazzicando su TikTok, ovvero gran parte del mio tempo libero,
diciamo che è la sua fonte di informazione principale,
come un po' come i boomer su Facebook, ho letto appunto di un reseller che diceva che lui odiava Travis Scott all'ennesima potenza, perché c'erano delle scarpe,
ho parlato comunque.
C'erano delle scarpe che appunto, perché magari non valevano un cazzo, ok, cioè comunque delle scarpe in edizione limitata e tutto, perché comunque c'è richiesta, scarpe belle e brutte, però erano delle scarpe appunto che non valevano un cazzo, le hai messe una volta, bam, sono esplose.
È l'immagine, perché se tu ci pensi, Travis Scott è un cantante straseguito, specialmente in America, il resell appunto nasce in America, no? Che poi come tutte le grandi cose vengono trasmesse poi in Europa,
sì,
insomma negli altri posti, E appunto questa immagine di Travis Scott, che appunto come cantante viene reputato un idolo da molte persone, se arriva a mettersi anche una scarpa orrenda che uno dice non me la metterei mai, il fatto che lui se la metta, la gente ragione dice se la mette Travis Scott perché non me la posso mettere anch'io, va di moda perché la mette lui, magari la mette un altro influencer o comunque una persona, una figura molto famosa, e quindi di conseguenza si crea questo interesse. Le stesse Jordan Eye, per esempio quelle lì rosa,
queste rosa effettivamente
inizialmente le Jordan Eye venivano vendute in America a $40, ok?
E queste sono molto simili, cioè, tra
compravano,
che io.
Si cioè, compravano nere, molto sì, ah, no. Queste sono le classiche Jordan Eye,
te le vedevo bene sul rosa,
e sono scarpe che appunto si compravano a $40 e erano nei semplici outlet, no? Cioè uno andava a comprarle perché le usava principalmente per giocare a basket, perché appunto nascono come scarpe da basket, non tanto come moda come oggi, e quindi si prendevano facilmente, ok?
Ecco, piccola domanda un attimo, ma questa effettivamente, cioè tu cosa ne pensi?
Allora, questa qua è una Foam Runner, si chiama.
Questa è di Adidas.
È di Adidas, è una collaborazione di Adidas con Kanye West. Okay. E Kanye West è un visionario, cioè è un artista che è visionario, è un creativo, è insomma, lui è molto bravo in queste invenzioni, nell'hype in generale. E ha realizzato questa scarpa, è fatta in schiuma, mi pare, e i costi di produzione vengono $20 queste scarpe.
Beh, quindi anche perché, cioè,
non,
è un pezzo unico.
È plastica, è gomma questa qua.
È schiuma.
Cioè,
schiuma.
Quindi praticamente sì, è un costo di produzione abbattuto tantissimo.
Sì, però se ci pensi, guardando la forma, anche tutti i fori e tutto, è una lavorazione.
Sì, molto complicata. Cioè,
esatto, è uno studio che richiede, cioè ha riunito proprio i migliori designer, i migliori appunto nella creazione di una scarpa che potesse essere adatta. Kanye West principalmente fa delle scarpe molto comode, sono le più comode, le Yeezy in generale,
sì, e sono
comodissime, e oltre a quello sono anche diverse dalle classiche scarpe che indossiamo noi tutti i giorni, come delle Dunk o come delle Jordan, che comunque insomma hanno una forma molto basica, e appunto quella scarpa nasce come una scarpa diciamo estiva, perché appunto è bucata.
Beh, immagino che non uscire d'inverno, ti immagino,
insomma. Di certo non è il massimo, però è la sua, è il suo modo di creare e di concepire nuove cose, nuovi modelli, e appunto si è creato un hype enorme intorno alle
Yeezy. La cosa che mi lascia molto sconcertato è il fatto che, a parte l'assenza dei lacci, che va bene, ma ci sono tantissimi altri modelli di scarpe, tipo le slip-on, sono tutte solo con l'elastico e le infili. Esatto. Questa qui, cioè, è perfettamente ergonomica al piede.
Esatto.
Cioè,
esatto.
Cioè, tutta la cale
questa qua è studiata alla perfezione, è comoda, è ergonomica, non ha lacci, quindi, cioè, i lacci oggigiorno non servono più anche negli scarpini da calcio, basta, per esempio, no? Cioè, non ci sono più, no? Perché ci sono dei materiali usati talmente buoni, talmente validi, che ti avvolgono bene il piede e sono comodi, che i lacci essenzialmente sono una cosa estetica ormai, se si vuole fare una scarpa così. Quindi lui proprio ha riunito tutto quello che poteva essere una cosa nuova, un'idea nuova, anche la comodità, l'ergonomico, anche come forme dietro, come si vede in quella scarpa. È proprio una scarpa che quando te la metti, scarpa ciabatta, non so come interpretarla bene, che quando te la metti proprio non ti sembra neanche di averla ai piedi, è leggerissima. E non te la togli perché non senti la differenza.
Sì, perché questo qua è proprio il tipico materiale, se mi verrebbe da dire adesso, questa è schiuma, hai detto, sì, una cosa simile alla schiuma.
Ovvio, qualitativamente non,
cioè,
è,
cioè, praticamente è lo stesso materiale, per esempio, di ciabatte sportive, anche se è la stessa cosa, è proprio
sì,
quello.
Sì, sì, sì.
Quindi anche questo le
vengono utilizzate solo per le suole, però. Cioè, è una suola unica.
Ma allora, la cosa bella di Adidas è che, a differenza di Nike, gioca tutto sulla comodità della scarpa. Cioè anche,
e l'assenza di lacci, anche perché qua Nike evidentemente è rimasto un po' indietro.
Però anche, esatto, Nike adesso sta buttando fuori delle scarpe, sta facendo uscire delle scarpe che proprio si piegano in due, cioè si mettono e si riallacciano ripiegandosi su se stesse. E
questo è una cosa molto futuristica,
esatto, cioè proprio scarpe che si dividono a metà, metti dentro il piede e poi
si
richiudono.
Sapevo anche quelle, le scarpe che
si allacciano da
se sbaglio, ma dovrebbero essere mica quelle più costose al mondo, sempre
di
Nike,
che sono quelle
di Ritorno al Futuro,
che si metteva 100.000 euro circa il valore.
Beh, costavano, però mi ricordo,
magari anche
a parte che saranno limitatissime, lo chiedo a te, non so quanti modelli ci siano al mondo.
Allora, adesso non mi ricordo, sincero, però mi ricordo circa 100.
Mm. Quindi, in totale oppure in totale. Sono restoccate ancora?
No, allora quelle lì proprio sono scarpe che producono dall'1 al 100, ognuna di loro ha un numero.
Okay, quindi limitato totalmente.
Limitato totalmente. Queste qua perché vengono restoccate a volte? Cioè queste qua, alcune di queste scarpe perché vengono restoccate? Perché rimangono in magazzino Nike e magari le buttano fuori la prima volta, le fanno uscire la prima volta. Vedono che
rimangono comunque in magazzino.
Sarà comunque una strategia fatta apposta.
Però, per esempio, le Panda, no? Le Dunk Low, quelle bianche e nere che si vedono ormai
in giro,
quelle lì le hanno restoccate talmente tante volte. Perché appunto hanno mostrato un interesse enorme, le hanno prodotte anche in grande quantità e quindi a volte continuano a ributtarle fuori perché appunto avevano disponibilità di magazzino, però non le buttano fuori, cioè non le fanno uscire, scusate se le dico buttano fuori, non le fanno uscire appunto tutte subito, perché appunto come vi dicevo prima diciamo che ci perdono su questa cosa, quindi dicono magari ne fanno produrre poche, c'è interesse, allora le rimettono disponibili
per un modo per creare hype.
Esatto, creano hype.
Scusami, se queste scarpe, allora se pensiamo al fatto che più è limitata una cosa più il valore si alza, no?
Sì.
Se queste scarpe vengono comunque continuamente restoccate, il prezzo è sempre lo stesso tutte le volte che viene restoccato o si alza comunque perché c'è più richiesta?
No, allora il prezzo a seconda dei restock si abbassa, perché a forza di continuare a restoccarle, diciamo che la gente ha più possibilità di prenderle, ha più possibilità appunto di vederle in giro addosso alla gente appunto, e quindi di conseguenza il prezzo si abbassa. Quando un modello magari esce solo una volta e non viene restoccato, come per esempio quello Off-White lì, che sono un'edizione limitata,
roba, effettivamente
quella è un proprio una rielaborazione di una scarpa, come può essere una
Dunk. Queste erano mica già uscite, perché ce l'aveva mica
Fede sì.
Infatti, però non hanno allora, questo badge in teoria. Non
allora so. Queste qua sono uscite in 50 paia, cioè lot 1 fino al lot 50. Questo è il lot 26 che c'è scritto qua, lot 26 di 50.
Sì, 26 di 50.
Che questa scarpa qua è stata prodotta appunto, il numero 1 è tutta bianca, il numero 50 è tutta nera e poi tra il 2 e il 49 sono tutte grigie e bianche, però fatte tutti in materiali diversi e con questi lacci che vanno sovrapposti a quelli normali di colori diversi, anche il materiale di altri modelli è diverso, il tag di Off-White è diverso.
Questa tag tra l'altro io non l'ho mai capita, anche perché cioè, tipo...
è un modo di farsi riconoscere parte di Virgil su
un boomer effettivamente potrebbe evidentemente dirle tagliamola.
Sì, perché quando... ci sono anche per altre, per altre scarpe, quindi...
ma in realtà non serve tagliarle perché basta sfilare i lacci, tirarlo via metterlo. Però è un modo per farsi riconoscere, un modo di innovativo
è ancora
dire.
Tutto molto sul discorso
riprende molto il tema industrial, perché alla fine anche la prima cintura di Off-White è proprio la classica bretella, quelle lì sono le cose da industria,
sì,
no?
esatto. Lui nasce come direttore cioè
nasceva poveretto
appunto purtroppo l'abbiamo perso, però è appunto lui il suo brand di Off-White nasce come streetwear, no? Come brand di streetwear, quindi di strada, skater, graffiti, no? Quindi una cosa molto, molto vicina ai giovani magari che erano quelli in America, appunto skater così, che poi dopo, come sappiamo tutti, è diventato direttore creativo di Louis Vuitton e quindi cioè, ha saputo evolversi a suo modo e farsi riconoscere nel mondo e diventare il miglior... appunto designer di queste cose.
Ecco, adesso io volevo fare una domanda, perché è una domanda che ci siamo fatti nell'altro episodio, ma comunque dato che tu tratti la moda in generale, ma soprattutto streetwear, perché comunque le scarpe rientrano solamente in quell'ambito lì principalmente,
circa
la maggior parte dei modelli che vendi immagino che siano questi di questo tipo, comunque sneaker in generale.
Tu particolarmente, aspettate un attimo, tu vendi solo scarpe per adesso?
Tu che cosa ne pensi? Allora, hai appena detto prima che Off-White nasce in questo caso come brand di streetwear, ma tu pensi che effettivamente lo streetwear sia questo oppure ci sia un vero streetwear? Cioè se siano due cose distinte o lo streetwear è questo, cioè avere tutte cose che hanno un valore elevatissimo?
Ma in realtà lo streetwear nasce appunto come dice la parola stessa, cioè una moda di strada, no? Quindi cos'è la moda di strada? Diciamo vestiti over, vestiti larghi da skater magari, scarpe come possono essere le SB Dunk, appunto,
sono
skateboarding, e quindi larghe, un po' tipo le Globe, no? E quindi è un modo di vestire diverso da quello, diciamo, classico, no? Elegante, tutto. Quindi senz'altro l'evolversi della moda è andata un po' d'accordo con lo streetwear nel corso degli anni, quindi magari se prima uno street si vestiva in un determinato modo, no, magari con le Vans, anche solo perché le Vans sono sempre nate come scarpe appunto da skater, magari con gli anni appunto sono andate d'accordo con le collaborazioni, perché sempre ci sono di mezzo le collaborazioni che fanno tra i brand appunto per marketing, sì, e strategie del genere, e hanno iniziato a, diciamo, andare d'accordo, a accoppiarsi e a mischiarsi. Quante figure nel mondo della moda si vedono vestite in smoking con una sneaker ai piedi?
Sì, ormai, quello è vero. Tanto, però infatti era quello, era questo proprio quello che ti volevo chiedere. Nel senso che tu pensi ancora che lo streetwear sia solo questo? Perché ci sono due gruppi principali di persone. Cioè, per esempio, se tu vedi uno skater, tu non lo vedrai mai con indosso un paio di scarpe del genere, non lo vedrai mai con delle cose molto skater, troppo hype in queste cose.
Allora, quindi, in realtà dipende.
Ti chiedo questa cosa qua, perché se tu vai ad uno skate park, per esperienza dico questa cosa qui, tutte persone che ci vanno hanno brand da skater, quindi che può essere Dickies, che può essere Independent, che può essere Vans soprattutto, ma anche Nike Skateboarding, che va tantissimo, o AFA anche, ma io non ho mai visto nessuno, per esempio, che si identifica come uno skater e indossa, a parte con Supreme, ma perché Supreme è proprio un brand da skater, esatto, con per esempio una felpa di Off, oppure... Ovviamente c'è anche da dire che le scarpe che devi usare si usurano, quindi non le puoi mettere. Però secondo me c'è una differenziazione.
Allora, secondo me uno sta tutta la differenza che abbiamo noi nella nostra vita quotidiana qui in Italia appunto, e un conto è spostarsi in America. Cioè son due modi di vivere, di stile di vita completamente diversi. Se tu vai in America, che appunto è un paese enorme dove puoi trovare tantissime cose, tantissime varianti di tutti gli stili, no? Anche dei misti, diciamo che puoi trovare anche queste cose, gli stessi Off-White o comunque questi brand di streetwear come Supreme, no? Per fare pubblicità appunto mettono queste scarpe o questi vestiti addosso a degli skater e gli fanno girare dei video dove vanno in skate con questi, con questi oggetti comunque limitati, questi vestiari limitati. Io mi ricordo quando uscivano le Off-White in collaborazione con Nike, per esempio le The Ten, che sono state una delle principali collaborazioni appunto di Virgil Abloh, che hanno fatto spiccare l'uso delle figure. Le The Ten sono 10 modelli di Nike rivisitati da Virgil Abloh, appunto ricustomizzati nel suo modo appunto di fare, che hanno fatto incrementare il mondo del resell in una maniera esorbitante.
Ma infatti, cioè, questo mondo qua alla fine del resell, secondo te quando è nato? Cioè, da allora, quando dalla, c'è effettivamente? Dalla,
beh, c'è da tanto tempo, nasce in America, come dicevo prima, che poi si è spostato in Europa.
Anni circa?
Ma sincero non lo so. Da quando nasce preciso, però dalla mia concezione e comunque da quando diciamo che è nato il vero e proprio resell di scarpe, da quando Kanye West ha fatto uscire le Yeezy, che si creavano le code fuori dai negozi, volevano tutti quelle scarpe che erano nuove, erano innovative, futuristiche, mai viste prima, e valevano tantissimi soldi, erano prodotti in quantità limitatissime, e da quello diciamo che è nato un po' il via, è partito tutto.
Io me lo ricordo tanto anche con Supreme, però
sì, anche Supreme,
sì, questo sì,
senz'altro anche Supreme.
Dopo sicuramente io tendo sempre a dire questa cosa qui, come ha detto Ska prima, dato che nasce in America principalmente questa cosa qui, io non ho mai sentito prima del 2015, 2016, 2017 soprattutto, esatto, 2018, nessuno in Italia parlare di Supreme. Cioè tra noi io non ho mai sentito nessuno nominare una
in Italia genere. Le notizie arrivano sempre
proprio per quello, infatti,
quindi... Intorno al 2016 possiamo considerare quando sono uscite le Yeezy, le vere e proprie Yeezy, le prime, proprio i primi modelli di Yeezy, le V1, 2015-2016, da lì diciamo che è partito il via del resell, è partito l'interesse dei ragazzi magari non solo di mettersi addosso, ma proprio anche di venderle, di farci soldi e di iniziare a fare delle attività del genere.
Diciamo che per ora è una moda che effettivamente non è mai passata, quella di comunque mantenere l'aspetto della limitatezza, che poi, cioè, se ci pensi,
come appena detto prima, è solo una strategia di marketing,
sì,
quindi se funziona, perché abbandonarla?
Cioè,
questo
tutto, cioè, come stavi dicendo prima, la parola streetwear, cioè alla fine di street,
ma infatti, cioè, io col mio discorso prima io volevo arrivare a far dire una cosa, a dire qual era proprio la sua idea. Nel senso che tu questo tipo di moda la identifichi come streetwear o alta moda?
Ma allora, in realtà, cioè, ognuno la può identificare come vuole,
è abbastanza soggettivo.
Cioè, se tu guardi queste scarpe, ognuna di loro ha un suo perché, ha una sua storia.
Ok.
le Jordan nascono come scarpe da basket, per giocare a basket, ok? Le Dunk SB nascono come scarpe da skate. Le Foam Runner, le scarpe di Kanye West, nasce come scarpa futuristica, rivisitata. Appunto, quindi, sono diverse scarpe, ognuna ha la sua storia. Quindi diciamo che nel corso degli anni, se quella scarpa Jordan prima si usava per giocare a basket, è finita nell'ambito della moda e quindi oggigiorno una Jordan 1 è difficile trovarla addosso a un ragazzo che gioca magari a basket o al campetto, ma lo si vede invece il sabato sera in un locale o comunque fuori per far festa così, vestito magari molto firmato con i piedi queste scarpe, trattate benissimo anche per il loro valore specialmente, ma è più un'immagine che crea oggigiorno,
sì,
capito?
Sì, infatti, nel senso, io sono legato a basket, sì. E ho comunque delle
ci può stare che comunque, dato che una persona per esempio che gioca a basket e immagino che in campo si usino totalmente altre scarpe, c'è ancora qualcuno che gioca con le Jordan in campo?
Allora, in NBA sono bandite le Jordan 1, non sono... c'è stata una storia esorbitante perché sulle Jordan 1 per strategie di marketing o comunque problemi proprio con le Jordan, sono state bandite.
Cioè, ma gli darebbero una visibilità assurda.
Nessuno può,
perché tanto c'è nel senso
di visibilità,
sì, ne hanno. Però volevo sentire la motivazione perché...
Allora, adesso non mi ricordo bene la storia, però comunque è partito con le Jordan, quelle nere rosse, che era successo un casino praticamente con Jordan, con il proprio sponsor Nike, e dopo questo fatto neanche lui poteva più mettersele ai piedi appunto durante le partite, e infatti mi ricordo che c'era stato un evento in cui le aveva indossate e aveva ricevuto una multa salatissima. E comunque, a essere sincero, le Jordan 1 sono scomodissime per giocare a basket oggi, cioè ci sono scarpe molto più
comode. Secondo me ti vengono dei piedi piatti, assurdi.
Esatto. Cioè, considerate che all'inizio a basket si giocava con le All-Star.
Sì,
scarpe
vero.
Che non hanno praticamente suola, sono
e poi soprattutto di tela. La caviglia non te la tengono ferma per nulla, tutte le volte che salti. Perché, cioè...
No, ma non hai mobilità, è scomoda.
Perché ci sono un sacco malissimo. Di scarpe che... Scarpe normali che venivano usate per fare delle cose assurde. Cioè, sì. L'All-Star si appunto non giocava a basket, ma quelli, i primi che andavano a fare... scalata, no? Usavano le Superga. Cioè,
le Superga. Sì, non hanno assolutamente grip, sono scarpe piatte anche quelle, non c'è niente sotto.
Le Superga.
Ma perché non c'erano i materiali, la conoscenza di appunto queste sì, l'utilizzo
anche,
di queste scarpe.
Appunto anche
oggi.
La conoscenza fisica di capire, esatto. Cioè, perché ok, a parte i materiali c'è appunto anche un discorso fisico, ovvero cercare il materiale giusto che dia grip, cioè parlo nel caso dell'arrampicata che dia grip, ma che sia anche comodo, che
sia leggera, che sia non troppo pesante, sì, tutto sì, così via. Sono tutti degli studi che sono arrivati nel corso
fisica applicata ai materiali, in poche parole,
esatto.
Comunque è impressionante veramente pensare che delle scarpe che appunto sono nate per giocare a basket e adesso sono finite in una cosa che paradossalmente quasi non c'entrano un cazzo. Apro un attimo un argomento interessante, no? Ma se tu, cioè la mia è una proposta in realtà, no? Se tu, supponiamo che avessi un paio di scarpe che hai delle difficoltà a vendere, cioè proprio supponiamo che tra 10 anni hai ancora un paio di scarpe che proprio non fanno, ne le vuole nessuno, fanno schifo. Hai mai pensato di aprire uno store parallelo per feticisti? Si parla anche in quel caso lì comunque di resell, no? Cioè è una cosa un po' portata al limite.
Ma tu intendi, cioè per feticisti intendi...
Anche per feticisti.
Aspetta, voglio sentire come
per feticisti arriva. Intendi una persona che ci tiene molto alla visione dei propri piedi, di una scarpa che indossa.
No, per feticisti intendo proprio una persona che compra le scarpe usate perché appunto dal punto di vista sessuale, no?
Ah, ok, quindi... guarda, non ci ho pensato, però a distanza di 10 anni ti posso dire che può succedere qualsiasi roba.
Certo.
Possono ritornare di moda delle scarpe che oggigiorno non vanno più. Come può succedere qualsiasi roba, possono anche nascere delle nuove, possono essere concepite delle nuove scarpe completamente diverse, come possono essere le Foam Runner oggi. Quindi quello che può succedere tra 10 anni si saprà tra 10 anni, capito? È imprevedibile. Si può fare una stima, però magari anche le New Balance, no?
Sono io scarpe proprio volevo arrivare là, le stavo
infatti
tentando.
Ci arriviamo lì, perché appunto le New Balance da un annetto
sono computer. Nasce come scarpa da corsa New Balance, che cos'è?
Ma
che
in realtà è sempre stata una scarpa.
Una scarpa da cinquantenni, no.
Allora,
diciamo
in realtà
la
New Balance, il modello 550 alto, nasce come scarpa da basket anche quella.
Ok.
L'hanno fatta bassa, e questa scarpa bassa 550 appunto ha ha avuto un incremento di vendite allucinante.
Secondo me,
beh, si ispira molto comunque a Dunk e Jordan. Cioè,
si ispira, come, secondo guarda, me. Se tu lo guardi, se guardassi sì, il modello forma così, sembra un Air Force One. Fuori, okay. È un Air Force One, praticamente la forma circa è quello, dopo cambia
se,
brand.
Se tu guardi la suola, se si analizza la suola di una Dunk Low a quella della New Balance,
sì,
è molto
uguale.
Simile, perché appunto ha questa rientranza nella forma e quindi è molto ergonomico il piede. Cioè, è molto stretto, comodo, e a differenza di una Jordan invece che come suola appunto è perfettamente dritta, quindi non ti uscirà mai il peso... del corpo, per esempio, dalla scarpa, no? Come magari tende a fare un New Balance o una Dunk, e quindi tutto il peso rimarrà sempre all'interno di questa suola, quindi è una scarpa molto rigida e appunto che nasce come scarpa da basket, okay. Quindi deve essere ben piazzata, capito?
Quindi ho capito che non potrò mai prendere delle New Balance perché io ho una pianta del piede enorme,
e larghissima. Le New Balance sì, tendono, però ti dirò, a differenza delle Dunk, che comunque materialmente le New Balance hanno una qualità superiore, no? Le Dunk sono molto morbide come materiali, no? Quindi col tempo si passa poco, si smollano e quindi proprio il piede si vede che all'interno ti cede ed esce un po'. E invece una Jordan non ti succederà mai una cosa del genere, perché appunto il peso rimane sempre all'interno della suola, il baricentro rimane sempre all'interno.
C'è che da dire che se vengono concepite come delle scarpe da skateboard è giusto che sia così, anche perché se dovessero essere fatte come le Jordan, che sono molto rigide, non ci riesci,
no,
cioè,
esatto,
non, il piede è troppo fermo,
esatto,
non riesci a muoverlo,
esatto.
E poi soprattutto saranno, adesso magari la sto trasparando questa cosa qua, secondo me sono anche dei materiali molto più cioè meno costosi rispetto a quelli di che per fare una Jordan.
Beh, allora,
magari sbaglio.
Allora dipende, perché oggi i materiali vengono usati, cioè per le Jordan vengono usati dei materiali diciamo scadenti rispetto a quelle che erano le vere e proprie Jordan del 1985, di vera pelle e proprio materialmente erano fatte proprio.
E quelle ne esistono ancora degli esemplari?
Sì,
effettivamente.
Sì. Quegli esemplari. Allora, quegli esemplari lì oggi li trovi, magari per esempio Backdoor a Bologna è un negozio appunto che ha la bacheca con tutte le Jordan storiche del 1985 anche. E la cosa assurda delle Jordan di questi anni del 1985 appunto è che la suola, anche se tu l'hai tenuta in uno stato ottimale, cioè nuova di zecca, mai indossata, se tu provi a mettertela si scolla completamente, si rompe tutta la suola, perché con gli anni la colla e comunque i materiali tendono a usurarsi, e quindi cosa succede? Che molti che riparano scarpe così si ritrovano delle Jordan del 1985 che non sono mai state indossate, eppure le devono mettere a posto completamente, perché appunto i materiali...
Sì, avevo già sentito. Però sicuramente, cioè nel senso, se la base, la suola sicuramente, dato che è iconica questa suola qui, fa proprio la maggior parte della scarpa anche... Soprattutto, no, sicuramente no, perché comunque anche la parte attorno di come è fatta è la cosa più bella che guardi.
Esatto.
Però secondo me se una suola, se ci fosse per esempio, e secondo me ci sono degli esemplari di scarpe come hai detto, in cui tutta la parte d'estetica è originale e la suola invece è nuova, quanto cambia il valore?
Tantissimo, tutto cambia. Cioè, allora, se tu parli... Allora, in termini di dire mi devo mettere la scarpa addosso e girare così a casa, cioè girare per fare un giro appunto in città.
Prenditi delle Reggicelli.
Cioè, nel senso, non cambia niente, anzi, se è una suola nuova con una scarpa del 1985 è meglio, perché comunque appunto è recente. Però in termini di valore della scarpa perde tutto, perché la scarpa è originale, con i materiali originali, è storica, ha un valore esorbitante. Se tu la vai a rimpiazzare con un, appunto, materiali nuovi, lei perde di valore. Infatti ci sono dei nuovi, appunto, quelli che riparano le scarpe per lavoro o per passione, tendono a utilizzare gli stessi materiali di quella scarpa originali, proprio trattandoli con la massima cura e recuperando il più possibile il materiale originale, appunto. Quindi togliendo la
delle
colla.
Scarpe rigenerate, sì, ricondizionate, sì, come
i telefoni. Adesso appunto devo dire, c'è un sacco di calzolai, adesso si trovano ad avere a che fare appunto con queste scarpe qua, perché comunque sono delle scarpe che a volte bisogna metterle a posto e tutto, e cioè stanno entrando in un mondo...
Sì, sì,
Secondo me gli dai però... molto più lavoro di quello che avrebbero, perché se tu ci pensi un calzolaio in generale non lavora così tanto, però sicuramente ci trova ad affrontare una cosa che è totalmente diversa da quello da per cui nasce, perché erano tutte scarpe in pelle tutte diverse, però secondo me dai molta più visibilità e lavoro a gente del genere. Cioè,
comunque l'esclusività della scarpa va anche, secondo me, appunto, se uno ci tiene talmente tanto che dice la voglio mettere a posto di costi, va anche un po' contro il consumismo, perché io penso a me che io compro solo Vans perché secondo me non costano niente, io so che le mie scarpe le distruggo, le devasto, perché
e compro su Amazon,
è tratto da schifo. Io ogni ogni sei mesi compro un nuovo paio di Vans, e cioè è l'epoca del se penso che invece se uno ha un paio di Jordan ci sta attenti tutti, appena c'è un graffietto, appena capisce che appunto si creano le classiche pieghe sulla punta, no? E così via, va dal calzolaio perché alla fine è pelle, le rimette a posto e dopo ce le ha nuove, cioè comunque...
Allora sono collezionisti principalmente, quelli che vanno magari con un modello storico, gli dicono guarda io ti pago tanto perché comunque c'è un lavoro dietro enorme, devi avere anche le conoscenze adatte, sono disposti a pagare grandi cifre, però per loro è importantissimo rimettere a posto una scarpa storica da mettere in bacheca e averla lì.
È come aggiustare un'auto d'epoca alla fine.
Esatto.
E poi dopo questa collezione aggiustata, tra virgolette, dopo averla messa a nuovo, quanto durano effettivamente di nuovo? Cioè sempre quel...
Vabbè, dipende che lavoro ti fanno. Molta gente pretende di essere brava a sistemarle, poi magari ti fanno un lavoro di vernice magari sopra, e quelli sono i peggiori, perché andare sopra a un oggetto autentico, storico, riverniciandolo, ma proprio in maniere...
con l'acrilico proprio.
Esatto, cioè poco giuste, opportune... le rovinano completamente. Infatti c'è pieno di gente che mette a posto appunto le scarpe per lavoro, che gli arrivano delle scarpe storiche ricondizionate da questi finti appunto lavoratori, che serve, si vede nel loro lavoro. Esatto, cioè, serve molta manualità, conoscenza della scarpa, della composizione, e poi smontare una scarpa e rimontarla è complicato, molto complicato, perché devi fare un lavoro fatto bene e devi conoscere perfettamente la scarpa nella sua
anatomia.
Esatto, nella sua anatomia.
Ecco, a proposito, ti volevo fare una domanda che si ricollega un po' a questo discorso qua. Tu cosa ne pensi delle custom? Perché allora, finché
qua arriviamo che
cioè parlo da ignorante, né? Finché lo fai ai tempi su una Air Force One, ma adesso visto che anche le Air Force One sono diventate quasi esclusive, no? Costano una barcata di soldi, ci stavo, perché comunque tu a disposizione avevi una tela bianca a tutti gli effetti, perché erano completamente bianche. Per esempio, chi prende delle Jordan e ci fa delle custom sopra, addirittura scucendo tutto e prendendo un pezzo di tela suo e tagliando il pezzo perfettamente e proprio, cioè, modificarla, no? Cioè, secondo te ha senso come cosa? È una cosa che può trovare del valore? Perché, cioè, io da ignorante dico che cosa ci fare? Cioè.
Trova del valore soggettivo, nel senso, se uno... io appoggio di brutto questa idea, no? Perché mi piacciono le custom, ma mi piace soprattutto l'idea di dire, non so, uno ha una scarpa da tempo, si è stancato un po' di vederla così, vuole customizzarla, io non ci vedo nulla di male. Ovvio che sul mercato dopo non ha lo stesso valore, assolutamente, magari lo perde totalmente, o magari puoi trovare una persona, un privato, che ti dice, guarda, a me piace tantissimo questa custom che hai fatto e te la compro. Tuttavia, a me piacciono le custom perché appunto è un modo di dare vita alla tua creatività e allo stesso tempo su un modello storico e comunque molto richiesto, che puoi avere un'idea molto bella che magari postandola puoi riscontrare un successo. Cioè la stessa Dunk, no? Dunk Low, possiamo definire Virgil Abloh, che ha fatto una sorta di custom, perché nasce come scarpa normale, singola, pulita, lui mettendo le sue scritte sulla produzione.
E qua cosa c'è scritto, tra l'altro? Oregon, la provenienza.
Dove viene prodotta. E l'anno, appunto, della scarpa, e poi shoelaces, appunto, no? Scrivere shoelaces o comunque air sulla suola di una Jordan. È un modo di customizzarla, di renderla diversa, di renderla appunto originale, no?
In realtà Virgil Abloh è autistico e ha bisogno di scrivere su un'etichetta ogni singola cosa,
tipo left and right, lui lo scriveva sbagliato, però cioè sulla sinistra c'era right,
era dislessico oltre che autistico.
Scrivono le scarpe così sbagliate?
No, lui proprio su
apposta.
Sì, lui faceva apposta sulle All Star, mi pare. quelle in collaborazione con Off-White,
quelle trasparenti
aveva uscito, esatto, quindi. Esatto, lui aveva scritto right sulla scarpa sinistra e left sulla scarpa
sinistra. Sì, è una cosa che, perché il custom proprio, a che cosa, su cui cosa si basa semplicemente, è sull'attirare ancora di più l'attenzione, perché sì, magari un pezzo normalmente, da quello che ne so io, parte da magari dei vestiti che sono principalmente in disuso, questo è il custom. Ma poi ci sono magari su già un capo di vestiario che è molto bello, tu se vuoi abbellirlo ancora di più per quello che piace a te, quindi che fa trasparire la tua persona e la tua personalità alla fine, i tuoi interessi, lo puoi rendere ancora più figo.
Ma infatti hai, cioè, hai detto una cosa molto giusta, perché grazie a Virgil Abloh, quando lui ha fatto uscire la collaborazione dei Ten, ha riportato in vita le Jordan 1. E quindi di conseguenza i ragazzi, non potendosi permettere magari di comprare una scarpa dei Ten, una Jordan 1 per Off-White come le Chicago, che oggi valgono 10.000 euro in alcune taglie, per farti capire valgono tantissimo, di listino venivano 180 euro, e ha riportato in vita questa Jordan appunto come altri modelli di Nike, e quindi i ragazzi magari non potendosi permettere quel determinato modello dicevano: oggi esce questa Jordan 1, prendo la Jordan 1, perché lui l'ha riportata in vigore, c'è interesse, c'è questa strategia di marketing che è tornata di nuovo di moda, e quindi è ritornato l'interesse sulle Jordan 1 e si è creato anche tutto quest'hype attorno, esorbitante, poi anche con Last Dance, il documentario. Però è una cosa che senz'altro Virgil ha fatto delle custom, possiamo così dire, rivisitando dei modelli esistenti, creandone anche di suoi, ma comunque rivisitando sempre dei modelli veri e propri esistenti e facendo una sorta di innovazione, una sorta di appunto rivisitazione futuristica, diciamo. E però Kanye West appunto, lui invece lo approvo molto e condivido la sua idea di prendere proprio dei modelli da zero e crearli come scarpe futuristiche senza appoggiarsi a dei modelli esistenti, capito? Perché lui proprio nelle sue collezioni di tutte le scarpe che ha creato, ciabatte in generale, tutte scarpe stivaletto, tutte scarpe così, senz'altro ha avuto un'idea propria partendo da zero, e quella io la condivido tantissimo, perché è riuscito a creare una scarpa che ha avuto un hype assurdo, che ha fatto partire diciamo la maggior parte di questo mondo, di quest'hype, partendo da zero.
Diciamo che quasi Virgil Abloh è come se avessi disegnato i baffi sulla Gioconda, no? Cioè, proprio sì, una esatto, cosa già esistente. Esatto. No,
ma queste però, cose allora, vanno molto.
Riprendiamo vanno molto, il discorso un attimo, quello che avevo fatto io il primo episodio. Secondo voi, quindi, cioè, secondo te, sono tutte alla fine della definizione di arte, quindi opere fine a se stesse?
Per parlare di Virgil e Kanye, sì. Kanye West, sì. Perché comunque nel loro modo hanno fatto un'opera d'arte su già un'opera d'arte esistente, magari dimenticata, e l'hanno riportata in vigore, no? E lo stesso appunto ha riscontrato un hype assurdo e è anche un grande successo.
Oh, beh, infatti,
però comunque le Jordan 1, che sono state storiche dal 1985, che escono ancora oggi, se non si parla appunto di quelle in collaborazione con Virgil Abloh, comunque anche con altre case come Ambush o altre appunto collaborazioni che ha fatto Nike, quella storica è sempre la stessa, cambiano magari i materiali o comunque
sì, 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 sì. Niente, vabbè, adesso abbiamo parlato un sacco di scarpe, ma effettivamente, come prima mi hai detto, vabbè, tu non vendi magliette o altro, ma cioè del resell almeno ci sono prettamente anche le maglie o felpe, allora, o comunque capi di vestiario che vanno oltre le scarpe.
Io non
ne vendo un po' di meno,
cioè, se io non vendo maglie o comunque vestiario è perché negli anni hanno perso, diciamo, valore, interesse, e l'hanno acquisito molto di più le sneaker, ok? Cioè, nel senso, se prima qualsiasi capo di Supreme o comunque la maggior parte si rivendeva, oggi sul sito di Supreme rimangono disponibili, non dico tanti giorni, ma magari per qualche ora, che sul sito di Supreme è tantissimo, visto che le box logo, le maglie iconiche di Supreme hanno sold out in pochi secondi, e quindi si sono centrati un po' di più sulle scarpe, appunto, perché il mondo della moda appunto ha fatto un seguito tipo streetwear, luxury, e poi ritornato un po' sullo streetwear, poi un misto. Quindi diciamo che le sneaker sono sempre rimaste, perché se ci pensi uno si può vestire in qualsiasi modo, mettersi dei vestiti anche economici, che comunque non c'è nulla di male, però quello che rimane alla vista di una persona secondo me sarà sempre la scarpa, perché può essere vestito monocromatico, comunque con una felpa, con una maglia anche di una qualità scadente, tutto quello che vuoi, o così come una di Suprema, ma ciò che rimane a una persona sarà sempre la sneaker che ha i piedi, okay?
Quindi dice, dice tanto appunto, dice la scarpa tanto, della persona tanto, e fa sì. metà dell'outfit
e poi fa la maggior parte dell'outfit,
come per le auto, che i cerchioni fanno la metà del design, del design della macchina.
Se ci pensate,
i cerchioni della Toys, né, questo qua.
Vabbè, quello è un'altra
storia.
Se
ci pensate, lo streetwear vero e proprio, quando per esempio uscivano le prime Easy o comunque anche le scarpe limitate, quelli erano le Off-White, tantissimi ragazzi finivano a comprare la maglia di Supreme, la box logo, si prendevano la cintura di Off-White, pantaloni stretti, tutti strappati magari da Zara,
tutti uguali, poi
tutti uguali, e poi le sneaker da 2000 euro.
Sì.
Lì c'era mancanza di stile, come c'è ancora un po' d'oggi, forse un po' meno, però il problema è proprio quello nello streetwear e nell'hype, che tutti volevano vestirsi di marca, come era nato anche Barengo con quanto costa il tuo outfit, quindi c'era questa gara a chi aveva l'outfit più costoso, no? Quindi mancanza totale di stile, di originalità nel vestirsi, dovevi avere solo degli accessori che costavano tantissimo, delle maglie che costavano tantissimo, delle scarpe che costavano tantissimo, e magari le abbinavano con dei vestiti proprio che insieme
nell'insieme facevano
schifo.
Io volevo fare una domanda su questa cosa qua, perché se ci pensiamo, da quando è iniziato anche in Italia soprattutto ad arrivare questa cosa qui sia del RSL soprattutto, ma anche dell'avere la sneaker abbastanza costosa, la sneaker che attirava l'attenzione, se ci facciamo caso, prima che ci fosse questo grande questa grande concentrazione soprattutto dei ragazzi sulla moda,
sì.
Perché se pensiamo solo al 2013-2014, non esisteva così tanta concentrazione su come una persona si vestiva,
sì.
E secondo me, dal mio punto di vista personale, se guardo a una decina di anni fa ad adesso, un sacco di gente in più ci tiene molto di più ad apparire in un determinato modo e a vestirsi meglio. Prima, io mi ricordo per esempio quando, vabbè, che era anche noi, soprattutto eravamo più piccoli, magari non ci stavi a fare troppo caso. Io invece vedo adesso dei ragazzini di 12-13 anni che ci fanno molto più caso di quello che ci facevo io alla loro
però
età.
Però sai secondo me qual è il motivo? I social.
Esatto, volevo arrivare a quel discorso
lì. Arriviamo sempre qua.
Perché...
Sono loro l'arma letale.
Internet in generale.
Esatto, internet.
Ormai nei nostri podcast arriviamo ai social o al sesso con Paolo. Non è un po' stavamo sfiorando il discorso, però...
No, sì, i social sono l'arma letale o lo strumento principale oggi per conoscere, per trasmettere qualsiasi cosa. Se magari anni fa non c'era questa concezione del vestirsi, dell'avere la scarpa limitata, di tutto questo ambito in generale, i social appunto, a forza di migliorare, di innovarsi nella maniera totale proprio del termine, diciamo che hanno dato uno spunto in più per conoscere molte più realtà, magari a dei ragazzi o delle persone in generale che non erano interessate a questo.
No, ma c'è anche da dire che per esempio se prendiamo in considerazione Instagram e guardiamo nel 2014, nessuno avrebbe mai pubblicato una foto di un paio di scarpe, di un outfit fatto. Prima eravamo tutte foto tra amici o cose del genere. Quindi dopo diciamo che lo stesso social non è che sia utilizzato e nasca per quello, viene sfruttato per far quello, e quindi dopo se viene sfruttato in questo modo si continua a condividere la stessa cosa.
Diciamo che con la nascita degli influencer, possiamo dire, hanno portato dei contenuti che magari prima non c'erano su queste piattaforme, quindi magari, non so, faccio un esempio che magari non c'entra con questo, ma anche la Chiara Ferragni, no, per esempio, lei possiamo definirla la prima influencer italiana vera e propria che ha dato il boom a questo, semplicemente facendo vedere il tuo outfit del giorno, dove prendevi quella scarpa, quel vestito, quella determinata cosa, crea un interesse nella persona che ti guarda, che dice bello quest'outfit, bella quella determinata scarpa o vestito, lo voglio prendere anch'io, e diciamo che da lì hanno iniziato a campare con queste con questo modo di fare pubblicità, a vendere, gli stessi brand come Nike così hanno iniziato a regalare a queste persone i loro prodotti per fare pubblicità, se... la mette per esempio Chiara Ferragni o Travis Scott, come dicevamo prima, l'interesse della gente aumenta,
ecco.
Perché la mettono loro.
Adesso ti volevo, io ho ascoltato gli spezzoni sempre su TikTok di una radio appunto che parla di rap, c'era Amy Schilla e Pyrex della Dark,
l'ho vista anch'io quella,
che cioè loro effettivamente proprio per puro divertimento hanno capito che erano dei trendsetter della Madonna, hanno proprio delle scarpe orribili della Nike da tennis e le hanno lanciate.
Sì, è vero, è vero. Ma perché la Dark Polo Gang in quel periodo aveva un hype assurdo. Cioè,
guarda che...
La parola bufu.
Sì, beh,
tutti dicevano Buffon senza nemmeno saperlo cosa volesse dire, perché chi lo diceva, no? E questo è il potere dei social, è questo il potere dell'immagine di questi rapper, no? Che come la Dark Polo Gang nel 2017 esplose proprio nella loro figura, tant'è che appunto loro stessi avevano avuto a che fare con Virgil e gli regalavano anche le scarpe. Nike gli regalava le scarpe
a Virgil?
Perché... No, alla Dark Polo Gang, no? Gli regalavano le scarpe in collaborazione, o comunque qualsiasi scarpa.
Anche sfilato per Burlon, esatto. Insieme tra altre cose a Sfera Ebbasta, esatto. E Lil Peep.
Esatto.
Tanto adesso Burlon mica ci collabora con Sfera, non mica ha fatto Healthy Color.
Healthy Color mi sa che è di Sfera e Petagna, non vorrei dire.
Sì, no, no, ma c'è anche Burlon dentro.
C'è anche Burlon.
Sì.
Io non so, io
forse
non
è subentrata adesso, perché io so che all'origine erano, sì, Sfera, erano loro e Petagna. Due. Però è vero, ho visto le
però
storie.
C'è il suo barattolino, sì, tipo nell'acqua.
Può darsi.
Healthy
può darsi.
Water.
Non mi sono.
Non so.
Ho visto qualcosa. Vabbè, che adesso quel trend lì anche di fare il barattolino, il brick d'acqua, lo fanno in tantissimi.
Sì, ma cioè, perché adesso ormai la prima wave dell'ecologico,
sì, che lo da quello, non vorrei dire una stronzata, ma la prima persona che ha fatto questo trend del barattolino d'acqua, non vorrei dire una cretinata, ma è stato il figlio di Will Smith, che non mi ricordo mai come si chiama,
Jaden Smith,
è stato il primo che l'ha fatto. E dopo tutti hanno iniziato a fare questo trend qui, quindi alla fine ci si copia anche, sì, in tantissime cose, cioè non è che...
Adesso... Ti volevo fare una domanda, appunto stiamo parlando di social e tutto, no? A me capitano di vedere delle semi-influencer, no? Che magari hanno la nostra età, che appunto degli store, cioè delle persone che fanno paralleli, ok? Cioè per esempio prendono le Jordan 1 e le fanno parallele, quasi identiche, e loro le pubblicizzano, e, no, li fanno pubblicità, non credo che sia corretto, vabbè, appunto dicendo di andare a comprare tutto, ma secondo te ha senso che io compri appunto una scarpa parallela a una già esistente, pagandola comunque 150-200
cioè,
euro?
Tu mi stai parlando delle repliche, dei fake?
Sì, delle repliche, però okay. Cioè, un conto è, per esempio, se penso una volta che andavi in spiaggia, c'era il tipo che passava, ti vendeva dei dolci a gabbana, te li portavi a casa 5 euro quando
stavi parlando. Tu stai parlando proprio di repliche fatte molto bene.
Sì, sto parlando proprio di paralleli.
Sì, allora, secondo me, se una persona arriva a comprarsi una replica, deve rifarsi un albero genealogico di priorità. Ok? Cioè, nel senso, perché devi arrivare a comprare una scarpa replica? Se magari non puoi permetterti quella originale, quando sei libero di comprarti tantissime altre scarpe disponibili sul mercato a prezzi bassi, che possono essere belle, di qualità, e che possono essere comunque mettibili con qualsiasi vestito, e puoi fare anche dei bellissimi outfit.
Ma c'è sempre la legge dell'apparire.
Lo so, perché... però apparire a una persona con una scarpa falsa, giusto per apparire, io la percepisco come una cosa sbagliata, perché è una ricerca di voler fare, di voler seguire lo stile che hanno tutti, magari non potendo permettertelo, e quindi arrivi a comprare un prodotto fake che comunque dà i soldi alle fabbriche che producono fake, quindi un'enormità appunto di bambini che lavorano,
sì,
sfruttati, sottomessi, ovviamente, sì. Anche dietro a Nike c'è questa cosa, però soprattutto nel fake... in maniera totale, bambini sfruttati che stanno dietro a queste cose, prodotte con dei materiali comunque scadenti rispetto a quelle originali, anche se nell'apparenza possono sembrare uguali, anzi alcune anche migliori. Ho visto tantissime scarpe repliche che sembravano fatte meglio di scarpe originali, sì, a vedersi sì, perché
ma infatti prima, quando abbiamo citato i calzolai, io ho visto un sacco di video su YouTube, ma proprio fatti professionalmente, di scarpe di Jordan o rifatte, che sono talvolta sia in colore che in materiali molto più belle di come sono quelle
esteticamente
originali.
Sì, perché ci stanno dietro allo studio di farla talmente uguale, fatta bene,
fatta a mano soprattutto,
esatto. E per dire, questa qua è uguale a quella originale, che a volte la fanno talmente bene in termini di colori magari, o anche di produzione proprio di scritte, che quelle originali invece sono fatte peggio, capito? E come colori quelle originali magari sono molto spesso meno accese, invece quelle fake sono sempre accese, fatte molto bene magari sulle scritte. Poi ovvio, i fake fatti male, c'è cioè la scritta easy magari storta, ne abbiamo visti tutti
zie,
un po' come il manierismo di Caravaggio, in poche parole. che c'è proprio uno studio di fare le cose uguali, identiche, che esatto. sembrano quasi effettivamente esatto. originali,
esatto,
no?
Esatto, esatto. Però poi dopo in termini di qualità o comunque materiali sono sempre scadenti.
Sì, sì. No, più che altro è che appunto c'è quello che a me fa strano, no? È che tu dici, vabbè, ok, io vado a scomprare una replica, un falso. Appunto, faccio l'esempio, mi ricordo da piccolo che magari c'era appunto la persona che passava in spiaggia con tutte le borse false, borse che originali costano anche 1500 euro, al massimo te le faceva pagare 30. Uh-huh. Ci sta, cioè...
Sì, sì, ho capito.
Ci sta, però c'è gente proprio che nel parallelo scarpe originali magari costano 2,50 e tu... Cioè, per esempio, mi ricordo che ai tempi avevo provato, per curiosità, proprio una pagina Instagram che faceva easy parallele...
Sì.
Scarpa originale, che se non sbaglio viene venduta normalmente 2,50, no?
Dipende dal modello, però le 3,50, quelle classiche 2,20.
2,20, ecco, 2,20. Sì, erano quelle
poi
lì.
Dipende.
E loro te le vendevano parallele a 150, cioè mi dico, ma che cavolo di senso ha?
Allora, io ritengo che lo stile non si compri coi soldi. Cioè, nel senso, una persona può avere stile senza aver soldi e senza dover comprarsi queste scarpe, capito? Perché se uno... c'ha la passione di vestirsi bene, c'ha lo stile e magari non può permettersi queste scarpe, può benissimo andare in tantissimi negozi che sono, ci sono oggi, disponibilità enormi come su internet o negozi fisici, a comprare scarpe e vestiti a basso prezzo e poi fare degli outfit molto più belli di una persona che magari spende
ecco,
molto di più.
Ecco,
quindi morale della favola, non acquistate scarpe da Schezio Store,
no,
perché
diciamo
non
che,
sono lo stile. No.
Diciamo che dipende dalle tue priorità, nel senso, se vuoi acquistare una scarpa come queste perché ti piace in sé, ti piace l'immagine che ti dà, ti piace anche nell'outfit totale e puoi permettertela, perché non acquistarla? Ma se vuoi prenderla per apparire, perché ce l'hanno tutti e non puoi permettertela, allora arrivi a acquistare il fake, lì secondo me lo fai solo per apparire o solo comunque
sì,
per un'immagine, per un'idea, per non essere magari rifiutato dagli amici,
per una cosa
non
che
so.
Non ti appartiene, cioè
esatto,
nel senso che
esatto.
tu non sei,
sei
solo perché lo fanno
quasi.
Tutti e quindi vuoi stare nel mucchio.
Esatto, cioè sei quasi costretto, ti senti quasi obbligato perché tutti i tuoi amici magari hanno quella scarpa, tu non ce l'hai, ti senti un attimo così e quindi la devi comprare.
Ecco. Adesso,
diciamo che... Vai.
Ricollegando un po' il discorso di prima, no? Cioè la mia filosofia di vita, cioè a me capita spesso, a me non piace spendere tanto in vestiti anche perché, cioè... insomma ingrasso, dimagrisco, spesso volentieri ingrasso e basta e così via, no? Quindi le cose non mi vanno più bene, no? E quindi a me perde, cioè che senso ha che io spenda magari 180 euro per una maglietta che so benissimo che tra 3 mesi magari non mi può più andare bene perché magari mi è troppo larga, improbabile, mi è molto stretta e così via. Però appunto quanto è soddisfacente avere dei pezzi addosso che non ha nessuno e sono strafighi e tu non li hai pagati nulla.
È bello.
Cioè ti,
bello.
Ti soddisfa sì, veramente
è
tanto.
Soddisfacente. Sì, perché quindi... magari una persona ha dovuto lavorare tantissimo, comunque ha dovuto risparmiare tantissimo per prendere la stessa scarpa che hai preso te a listino e tu la metti con spensieratezza, il giorno dopo la cambi e ne rimetti un'altra. Mm. Quello è molto bello, però fa parte del lavoro. Cioè
sì,
comunque
sì.
c'è un lavoro dietro a queste cose che è esorbitante. Prendere una scarpa è quasi snervante. al giorno... Cioè oggi proprio è snervante.
Ecco ad esempio...
concorrenza.
Togliendo adesso tutto questa pappardella stava effettivamente, passiamo ai fun fact. Ecco, quanto è divertente fare il reseller di scarpe?
Allora,
al giorno d'oggi?
Beh,
l'odio.
Prima di tutto,
l'odio.
A me piace, però è piuttosto snervante prendere le scarpe, cioè riuscire a giudicarsi una scarpa, fare in modo di averla, fare in modo di averne più taglie possibili di quel modello. È snervante oggi perché comunque c'è una concorrenza enorme e quindi c'è tanta gente che subentra in questo ambito, che prova a prenderle e quindi devi stare sempre dietro a tutte le news, a come farlo nel modo corretto. È molto snervante, però diciamo che è molto soddisfacente invece quando la vendi, quando hai a che fare con una persona che è interessata a questo ambito, scambi due parole, magari non l'acquista, ma comunque cioè, hai avuto questo scambio di opinioni.
E poi gli dai dello stronzo perché non te l'acquista.
No, ma allora, tantissima gente è capitato che venisse a provare la scarpa, magari anche i miei amici, io ho detto tu provala, così hai un'idea di come ti sta questa scarpa, di come ti sta quella, come ti veste, magari adesso non l'acquisti perché non so, non hai disponibilità o comunque non vuoi acquistarla adesso, però almeno ti sei fatto un'idea di come ti stai i piedi, se ti piace effettivamente e di come può essere questa, ed è quello su cui faccio leva io, sul fatto di far provare fisicamente la scarpa, di far appunto interessare gente magari lontana a questo mondo, appunto a queste sneaker, e quindi magari col tempo può mostrare un interesse, una passione a riguardo, che comunque come è nata a me per il basket, per Michael Jordan, e così dopo si è ampliata nel mondo delle sneaker e dello streetwear in generale, lo stesso può succedere in un'altra persona. Alla fine nessuno, secondo me, nasce con l'idea di dire a me piacciono le sneaker, sono uno streetwear e tutte ste robe. Nasce col vivere delle esperienze, conoscere gente che magari ha a che fare con questo, e comunque ti ridà molto, secondo me, in termini di praticità e di scambio, di comunicazione, perché comunque hai a che fare con delle persone, dei clienti, cresci tu personalmente, cresci come idee comunque di marketing, di vendite in generale, e allo stesso tempo, come in qualsiasi lavoro, se hai una passione dietro, non ti dà così tanto peso farlo, e anzi ti diverti, ti piace. Non vendi una scarpa, magari ne hai fatte provare 10 in un giorno a 10 persone diverse e non ne hai venduta una. Non è un grande problema, perché almeno sai che a quelle persone hai avuto modo di fargliela provare, di farsi una propria idea, e quelle persone in un futuro prossimo sanno come muoversi in questo ambito. Hanno una conoscenza, perché l'informazione è la base di tutto questo. Un botto di gente non conosce questo ambito, non conosce tante cose sulle sneaker, e quindi secondo me informarli su questo è perché tu vendi una scarpa a 500, c'è un'informazione, tu devi avere un'informazione a riguardo. Secondo me, se hai queste informazioni, percepisci questo ambito, questo mondo in una maniera diversa,
percepisci anche l'esclusività in
sé. Esatto.
Volevo chiederti adesso, facciamo un po', quanto costa questa schiera?
Concludiamo
una
con
una stima.
Concludiamo con
quanto costa a listino o a rivendita?
Dai, facciamo prima listino e rivendita. Dai, facciamo sto gioco qua.
Dovrei sommarle tutte.
Vabbè, fai la conta.
Facciamo una conta, va bene.
Partiamo con la prima, che è
la Dunk High.
Io non sapevo nemmeno esistessero le Dunk High. Ok.
Dunk High.
Perfetto.
Allora, questa listino viene 110, poi considerate che i prezzi di listino, a seconda di dove si prende, può venire la spedizione in più, può venire meno, magari la si riprende a resell a sua volta da una persona, da un privato, per rivenderla di più, quindi varia tutto. Comunque, di listino 110. Quella lì è una Jordan Mid Linen che viene 120. Questa è una Jordan 4 Red Thunder che viene 190.
Così poco?
Beh, poco.
Comunque, insomma,
avevo guardato una Jordan 4 della mia, vabbè, la mia taglia è un 47, veniva sui 5, anche un po' di
ma
più.
Ma di listino, no? Di rivendita.
Hai ragione.
Per le prime tre, intanto siamo 4,20.
Queste qua 110, le SB, le Dunk SB. Poi le Off-White 180, le Jordan Low 110. Le foam runner 80 euro.
80? Vabbè, effettivamente. 80, okay.
20 di produzione. Le Jordan 1 stanno aumentando. Partivano da 150, adesso sono arrivate a 180, mi pare.
Ok.
E le Jordan 3.
E 200. Ci sono anche le New Balance.
Ah, le New Balance vengono 130. E poi dipende, 120-130. E le Jordan 3 200 euro.
Ok, per un totale di 1410 euro.
Esatto. Okay. Di rivendita dipende cosa fai.
Segna 1410.
Dipende rivendita chi, se su un sito privato. Come sapete, ai privati si tendono a rivendere leggermente superiore a quanto ci si può fare vendendola su un sito, perché appunto il sito si prende la commissione e tutti i soldi per appunto questa vendita tramite il loro sito, anche la spedizione che te la fanno gratuita, insomma ci sono tutte queste strategie. E a un privato possiamo dire i prezzi come sono, questi sono 200 per esempio le Dunk High. Poi ogni modello varia a seconda della limitatezza, anche della taglia, possono variare.
Però, se li indosso tre biscotti.
Allora, per esempio la Dunk High possiamo dire 200 euro come prezzo. Come dicevo, appunto, in base alla taglia, anche al modello, limitatezza, e dopo i prezzi variano. Però 200, quella mid, anche quella sui 200 euro.
Okay.
La Jordan 4 è un modello che ultimamente vale molto, è molto richiesto, quindi vengono anche sui 300-350 euro.
Ciao.
350, fai 350.
Ok.
L'SB dipende da che scarpa è, può essere richiesta o meno, comunque stanno quasi sempre sui 200.
Okay.
L'Off-White, questa scarpa particolare, sta sui 500 euro almeno.
Ok.
Siamo comunque bassi, no?
Sì.
Con queste abbiamo già recuperato, siamo a più 40 euro.
Esatto. Poi Le Jordan Low non hanno tanto mercato, quindi vengono sui 190 all'incirca.
Okay.
Le Foam Runner 150, toh, magari okay, un po' di più, un po' di meno, dipende dal 150. Modello. Quella Jordan 1 lì, Atmosphere, possiamo dire 250.
Generosa. E poi anche questa.
Le New Balance ultimamente hanno avuto un po' un calo, quindi 180.
Okay.
E poi le Jordan 3 dipende, ma comunque chiaro, sui no, 250, okay, neanche troppo, perché comunque di listino devi considerare che vengono okay, 200 euro, quindi sono già
per parte. La modica cifra di 2470 euro
di guadagno sono,
poi di è fatturato all'incirca,
togliendo
all'incirca, però,
i 1410 di prima, 1060. Viene un 1060 di netto, che comunque
sì, è un po' sotto rispetto a quello che spendi per comprarle, però ci sta, cioè nel senso comunque, però, è comunque un
però guadagno. Comunque adesso scusami, quando le compro non è detto che qualcuno gliele
venga esatto, la sua volta, esatto, cioè comunque dovete considerare che allora all'incirca vi ho detto dei prezzi approssimativi, possono essere certo, di più certo, un po' di meno, dipende dalle taglie, dipende dal modello, vi ho detto dei prezzi all'incirca onesti, ok, perché come i negozi o comunque altri siti magari le fanno pagare molto molto
beh lì più, perché dopo ovviamente, c'è anche la partita IVA, c'è cioè un sacco di cose da pagare in più,
sì, poi effettivamente io prima ho detto, ho fatto circa il calcolo di quello che avevi speso per comprarle, quello che vendono, però poi ci sono tutti dei supplementi per alcune cose, quindi certo, varia molto. Poi noi abbiamo fatto una somma, ragazzi, ma non è vero, il guadagno non lo fai nel sì, totale, lo fai molto, per prezzo
no,
singolo,
ma più che altro poi cioè, comunque non è tutto un guadagno pulito, voi dovete considerare che comunque poter prendersi delle scarpe non è che voi cliccate, prendete la scarpa, vi arriva, pagate i prezzi di gestione, rivendete al no, prezzo infatti, pulito, è finita. Molto spesso per prendere una scarpa serve un bot va mantenuto, costa dei soldi, magari non paghi un bot ma paghi una persona che va in un negozio a prendertela, quindi gli paghi la commissione, magari quella scarpa non l'hai presa tu, l'ha presa un'altra persona, la prendi a resell, a un resell basso per poterla rivendere a tuo modo. Quindi io vi ho detto dei prezzi di listino e vi ho detto all'incirca quanto può essere il prezzo di rivendita, ma comunque in quei 1000 non sono quasi mai puliti, ok? Quindi ci sono delle spese anche dietro. E diciamo che comunque una scarpa come può essere la Jordan 4 magari la rivendi subito più facilmente, e magari una Jordan Low è un po' più difficile. Dipende anche l'hype in questo periodo, sì, 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 intorno a quale modello e scarpa è. Molto spesso delle scarpe, come posso essere queste, le ho da sei mesi, no, da qual, le ho da
sei mesi,
settembre, ottobre, non mi ricordo, ho anche modelli da fine agosto, è ancora disponibili, e quindi vuol dire che quello che hai investito su quella scarpa ce l'hai ancora fermo, no?
Sì.
Quindi insomma, sono degli investimenti che comunque devi sapere ciò che fai, devono essere studiati, devi anche investire su un modello che
non sai mai quando ti torna indietro, quindi fatto
esatto,
guadagno.
Non lo sai mai, però diciamo che chi ha esperienza in questo ambito, comunque chi se ne intende, può investire su una scarpa che magari al momento non vale, ma sa che quella colorazione, quel determinato modello piace, è richiesto, e quindi col tempo salirà di prezzo. Poi dopo sta tutto dietro.
Quindi è tutto un giocarci anche dietro e trovare il momento giusto per
ma oggi con la concorrenza che c'è, sta tutto nel captare una determinata scarpa, e quanto può arrivare a valere in un futuro prossimo, prossimo, perché oggi una scarpa effettiva che magari è limitata non è così tanto limitata come era un tempo, che schizzava subito, non so, 100 euro di listino, 1000 euro subito, magari c'hai 50, 100 euro di guadagno subito, anche meno, però a lungo termine, se tu tieni quelle determinate scarpe, possono fruttarti un guadagno che comunque è un pochino di più, però se ne prendi 50 paia, 100 paia, ognuna ti frutta una grande somma,
sì,
e quindi sta tutto nell'interpretare la colorazione, il modello, la richiesta e tutte queste cose.
Va bene. Io comunque terminerei, ti ringrazio per questa partecipazione, che cavolo, è stato credo uno dei podcast per adesso più lungo,
sì, effettivamente sì, perché abbiamo toccato
anche ricco di
tantissimi argomenti,
sì, perché c'è molto di cui parlare in questo ambito.
È un peccato che tu non abbia parlato l'altra scarpa di ogni paio, perché ho una macchina qui fuori,
così se la fregava lui,
ma infatti l'ho fatta apposta,
scappava via. Va bene, andatelo a seguire anche su Instagram, ragazzi,
mettiamo il tag
mille,
qui
tag, comunque, il logo qua su,
E niente, se volete delle scarpe a resell, comunque qua...
limitate, di qualsiasi genere, comunque gamma, con ma... i prezzi non abbiate paura di dire oddio non ho 1000 euro disponibili, cioè ci sono disponibilità di scarpe molto basse come budget, come quelle che vengono a costare tanto, cioè ci sono un po' di tutti i tipi, nel senso non è che tutte bisogna lasciare giù 1000 euro, 500 euro, alcune hanno un prezzo, una cifra onesta diciamo.
Ti ringrazio.
Diciamo che ci sta.
E buona Pasqua a tutti.
È vero, buona Pasqua. Un bacione.
Ciao ciao.